24 mattino.
Time it tells, living in my hometown, wedding bells, they begin easy.
Le 8, 15 minuti e 20 secondi di venerdì 10 gennaio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi non ho dubbi, il personaggio del giorno è Joseph Aoun. Voi mi direte, ma chi è Joseph Aoun? È l'uomo che è stato eletto presidente del Libano, a cui mancava il presidente da 2 anni, e dopo la sconfitta di Hezbollah, che hanno provato prima a candidare il partito di Dio iraniano, filo iraniano, ha provato a candidare un suo uomo, poi l'ha ritirato. Insomma, il Libano è quasi unanime, miracolosamente unanime, ed è sotto questo presidente che è ben voluto da Stati Uniti, Arabia Saudita e Francia, voi capite bene, è il secondo paese dopo la Siria che cambia di campo, insomma, dall'essere protetto dall'Iran viene protetto dagli altri, dai nemici o comunque dagli avversari in quello scacchiere dell'Iran. Gabriella Colarusso ne racconta tutta la storia su Repubblica, e secondo Raffaella Troili sul Messaggero, nonostante le sue prime dichiarazioni sono state, adesso me la prendo in mano io la questione di Israele, farò io, terrò bene io Israele fuori dal Libano, lo definisce anche amico di Israele, sotto sotto è un amico di Israele, o comunque, e questa è una svolta che non può essere che gradita da Israele. Io qui vorrei dire che noi ricordiamo ogni giorno la terribile sorte, l'orrore che ci fa quello che Israele sta compiendo a Gaza, non va sottaciuto, e non facciamo finta di niente, come se lì non continuassero a patire, a morire bambini. Però questi due colpi che furono quello del 27 settembre, quando uccisero Nasrallah sotto 80 tonnellate di bombe, ne abbiamo parlato e straparlato, e poi l'8 dicembre quando Israele ha avviato una vasta operazione contro gli Hezbollah e in seguito alla quale è caduto Assad in Siria, effetti, ripeto, pur continuando a denunciare l'orrore, effetti questa politica israeliana contro le 3H iraniane, le 3H sono Hamas, Hezbollah e Houthi, i tre eserciti che si muovono per conto dell'Iran, e questi effetti cominciano a sentirsi. Ben certo. Due paesi, la Siria e il Libano, passano di campo. Te lo voglio solo segnalare perché purtroppo i giornali italiani non danno, secondo me, il meritato risalto a questa svolta del Libano. Poi le cose che mi hanno colpito sul piano della politica internazionale, te le dico, sono cose minore. Uno, ieri si sono svolti i funerali di Carter e c'è una foto che campeggia questa sui giornali di tutto il mondo di Trump e Obama, cioè i due rivali di questi ultimi 20 anni, che se la ridono, scherzano, anzi Obama ride proprio gustosamente a una battuta di Trump, e così a me mi ha fatto, vedi, sono come le cose che in pubblico tuoni e fulmini, poi si incontra, poi tra l'altro è un funerale, non è che si incontrano.
Sì, poi se posso dire, Paolo, è anche un po' la forza della democrazia, no? E delle democrazie, cioè il fatto che comunque uno si può anche detestare, può anche ritenere il peggio del proprio avversario, e poi però
se c'è da farsi una risata uno
alla
se la
fine,
fa.
Sì, esatto.
Se c'è da farsi un'altra cosa che mi ha curioso, che mi ha incuriosito, sempre a proposito di presidenti degli Stati Uniti, che fra le case bruciate c'è l'elenco di tutti quelli che hanno avuto la casa bruciata a Los Angeles in questo incendio che continua. C'è anche quella di Hunter Biden, il figlio di Biden che ha messo nei guai il padre, così, però lui precisa: guardate che io l'ho preso in affitto, non è una casa di mia proprietà. Allora io mi sono tranquillizzato. Fra i paesi che cambiano, mentre quello del, come hai detto tu stamattina, mentre quella del Libano avviene nella regolarità, nella tranquillità, invece in Venezuela e in Mozambico, del Venezuela c'è notizia su qualche giornale italiano, del Mozambico no, ma vedrai che ce ne sarà, perché i fatti verranno alla luce la prossima settimana, verranno alla luce mercoledì, quindi se vuoi ne parliamo sabato e domenica.
No,
se tu vieni.
No, grazie, no, davvero, no, davvero, guarda, grazie. No. So che volevi fare uno speciale sul Mozambico, però io non,
guarda, che sono importanti, perché voi appunto solo quando vedete che diventano guerre, bambini uccisi, noi stiamo, leggiamo i giornali di Maputo, per esempio, ne sono pieni e vanno letti anche i giornali di Maputo, perché sennò non diamo un'informazione completa. E per quelli,
tra l'altro, ci sono anche impianti, ci sono anche impianti dell'ENI in Mozambico, questo lo dico en passant, perché no,
ecco il tipico, vedi, giornalista del Sole 24 Ore,
è così.
Guarda che veramente c'hai una deformazione professionale, la prima cosa che ti viene in mente. Beh, io, certo, ti sto parlando di cose strategiche, internazionali, di geopolitica, e tu subito gli impianti dell'ENI o di qualche altra azienda.
Chi fa più, chi fa più geopolitica dell'ENI, cioè, quindi no.
Sì, sì, va bene. Allora, i grandi personaggi sulla stampa italiana invece sono Cecilia Sala, di cui devo elogiare la sobrietà sia sua che del Foglio, il giornale su cui scrive. Gli articoli sono stati scritti, uno dalla Peduzzi, Paola Peduzzi, che ne ha fatto un'intervista, l'altro è su quel personaggio che vi segnalavo ieri, Paola Amadei, questa ambasciatrice particolare che è stata promossa, e l'ha scritto la Pompili. E il Foglio dedica un articolo nella pagina di Annalena Benini, il figlio, al personaggio che forse ha colpito ancora di più, che è la mamma di Cecilia Sala, il pezzo di Anna Maria Ardissone, è scritto molto bene, insomma, se vi interessa leggetelo, perché qui si pone una questione che è una scommessa almeno fra i giornalisti. Secondo voi Cecilia Sala adesso inonderà le televisioni finendo a Ballando sotto le stelle o coso con un pianto greco, o farà quello che saggiamente le suggerisce di fare Francesca Mannocchi in un bellissimo articolo sulla Stampa, che dice: non dimenticherà chi si lasciava, perché lì bisogna anche dire che,
guarda, conoscendola sarà la seconda, sarà quello, avrà già deciso di fare quello che le dice Francesca Mannocchi.
Tutti pensano invece che la vedremo prima Ballarò, poi Ballarò non esiste più, si chiama Di Martedì, poi da Formigli, poi dalla Gruber, poi a Tagadà, poi da Vespa, in tutti i telegiornali, fino all'Isola dei Famosi.
No, non credo.
E invece, non credo. Beh, va bene, allora la scommessa spezia Mannocchi laterrimamente. Fra una settimana facciamo un bilancio,
sì,
però.
Sì.
Anzi, fra una settimana rimaniamo sabato e domenica
e facciamo un bilancio.
E ne parliamo. Sì. Rimanendo nelle cose, ovviamente il secondo personaggio è la conferenza stampa della Meloni, di cui hai già detto tutto tu. Praticamente è stata una conferenza stampa su Musk e le formiche.
Sì, su Musk, vabbè, ha detto quello che ha detto. Senti, a proposito, io ho una domanda per te che ti faccio sentire.
Ecco, vorrei fare una domanda molto semplice, spero un po' anche di orizzonte. Presidente, lei calpesta le formiche? Ci fa caso mentre cammina? Le chiedo questo, mi è venuto in mente anche perché, diciamo, mi è rimasto in mente un detto popolare che mi diceva sempre mia nonna, che quando calpesto le formiche poi piove.
È la domanda di Alexander Yaknayev, che è il direttore di Vista. Ti piace? Ma tu le calpesti le formiche, Paolo? Perché...
No, io ci faccio una grande attenzione. Io sì, guardo, beh, certo, attentamente. Ma che ridi? Io guardo attentamente per terra e cerco di non calpestare le formiche, a meno che non siano dentro casa mia. Se sono dentro casa mia, a piedi nudi,
con violenza, le... così ta 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 ta, ti schiaccio, maledetta.
A piedi nudi, però mai calpestato una formica con le suole.
Sì, perché
io...
è un'arma quella, sì. Mentre invece se è corpo contro corpo, allora diventa...
Se è corpo contro corpo è una lotta pari,
certo.
E quindi... Dicevo, questa domanda d'orizzonte, come ha detto il giornalista, è stata la cosa che ha più colpito tutti, e le considerazioni su Elon Musk, devo dire che lei gli ha risposto: scusate, ma Soros, io non ho mai preso soldi da Soros. Mm. Voi avete preso soldi da Soros, e questa cosa è stata per loro imbarazzante. Tutti l'hanno messa su Soros, se fa politica o non fa politica, però effettivamente questa volta è stata, tant'è vero che ci
ma
sono
magari,
giornali,
ma magari sono, l'avessi preso, sono 20 anni che mi dicono che prendo i soldi da Soros, magari l'avessi presi, guarda, ma...
secondo me tu l'hai presi. Comunque c'è Travaglio, che siccome Soros, come sai, ha alimentato le rivoluzioni arancioni nei paesi ex comunisti, oggi fa una sparata contro Soros che sembra, insomma, sembra scritto dalla Meloni in persona. Sono alcuni giorni che Travaglio scrive dei pezzi molto originali. Un ultimo, visto che oggi la politica italiana si mescola alla politica internazionale, c'è Tajani che sta andando in Siria, il primo paese che ho nominato, insieme al Libano, e scommette su Al-Giolani. Lo prende in giro un articolo del Fatto, sempre il Fatto Quotidiano: basta sanzioni, i nuovi vanno incoraggiati, oggi farà l'incontro. Però gli altri giornali sono tutti molto più prudenti. Stefano Piazza, come al solito bravissimo, sulla Verità segnala che Tajani a Damasco al nuovo regime, tra i ministri c'è un killer di donne, più misuratamente Andrea Nicastro sul Corriere della Sera dice che cominciano a fiorare i primi dubbi su Al-Giolani, in un mese la percezione è cambiata, ed elenca anche lui alcune cose in modo meno duro di quanto abbia fatto di quanto abbia fatto Stefano Piazza sulla Verità. Quindi insomma, che stia attento Tajani, l'ho visto bersaglio di ironie anche durante il caso Sala. Lui ha il vantaggio, ha avuto l'unica arma di essere coinquilino o vicino di casa del padre di Cecilia Sala. Adesso che è solo e non ha come vicini di casa dei parenti di Al-Giolani, si regoli con prudenza, perché i giornali avvertono che quello è pieno di killer e sta facendo un sacco di nefandezze. Bisogna andare prudenti, e come ho segnalato ieri mattina, lo stesso Biden, prima di andarsene, ha lasciato la sua organizzazione fra le organizzazioni terroristiche. Voglio concludere su due cose. Una, per chi ha più di 50 anni, torna continuamente a galla un personaggio che fureggiò nella seconda metà degli anni 90, che è Lady Golpe, Donatella Di Rosa, che fureggiò perché montò un caso che tenne banco su tutti i giornali, sia per la seduzione di importanti uomini politici e militari, e sia perché dietro questa seduzione parlavano di un possibile colpo di Stato, tutti abboccarono. Ma lei poi ha dedicato il resto della sua vita a cambiare la sua immagine. Oggi c'è un gustosissimo articolo, sempre sulla Verità, di Giacomo Amadori, che io leggo sempre volentieri. dove ha beccato un altro ex ufficiale, che è un consulente dell'antimafia, del senatore Grillino, ex giudice Roberto Scarpinato, ex magistrato Roberto Scarpinato, che ha cominciato con l'idea di smacchiarle l'immagine, di restituirle la dignità. Ha cominciato prima a mandarle dei cuoricini, poi dei messaggi sempre più trasgressivi. E
sì, tanto che nel titolo della Verità viene rappresentato come il porno colonnello testuale.
Sì, in un filmato decisamente hard, la bomboletta di un deodorante spray viene utilizzata in modo improprio. E sullo sfondo ci sono le foto di Sergio Mattarella. Questa è la cosa bizzarra. È che il tutto, se non si sa se allusivamente o no, però insiste molto Amadori che ci sono le foto di Sergio Mattarella. Passando a cose più serie, oggi mi ha molto colpito un bellissimo articolo di Aldo Grasso sulla pagina culturale del Corriere della Sera sull'insostenibile insofferenza nei confronti dei critici. Dice che vengono denigrati e sbeffeggiati il ruolo civile dei critici, sta parlando dei critici letterari, lui è critico televisivo. E mi ha fatto, me lo sono letto, riletto, un articolo intelligente, gustoso, e c'ha perfettamente ragione. La critica è fondamentale per i libri, e una volta era la prima cosa che si leggeva e gli autori se ne stavano zitti. Ma nello stesso giorno in cui lui scrive questo articolo, sul Foglio, in un articolo di Ginevra Eleganza, Sergio Rubini si lamenta per come è stato trattato da Aldo Grasso il suo, non so come si chiama, il suo film su Leopardi. Devo dire che questa volta onore a Rubini, lo fa in modo elegante, non lo fa dicendo Grasso vada a scuola, impari, insomma cerca di farlo in modo argomentato, però la irresistibile tentazione del criticato di far valere le sue ragioni è una delle caratteristiche del mondo in cui viviamo, e secondo me quando uno scrive un romanzo, un saggio, quindi vale anche per me il discorso, o fa un film e c'è un critico, cioè uno pagato per fare che lo a meno che non lo insulti, che lo critica per l'appunto, a meno che non lo insulti, che non dica delle cose chiaramente non vere, e la risposta deve essere silenzio, te le devi tenere. Tu hai i privilegi che ti pubblichino i romanzi, che ti pubblichino i saggi, che ti proiettino in televisione o al cinema i tuoi film. Se uno in modo argomentato dice che non gli piace, devi star zitto. Invece c'è questa cosa, devo dire, secondo me introdotta dai politici, perché i politici appena tu li critichi ti inondano di lettere ai giornali chilometriche che rispondono, e però a cui si sono adeguati anche gli scrittori e i cinematografari. E ultima cosa, dico, io parlo pro domo mea, sì. Se leggendo i giornali qualche volta critico, non mi inondate il telefono, che male c'è, tanto spero di essere garbato.
Facciamo una prova subito. Ho letto Fiamme dal passato, dalle braccia del Novecento alle guerre di oggi, di Paolo Mieli, e sinceramente non l'ho trovato abbastanza approfondito, la qualità non mi ha convinto, vediamo. Adesso.
Ma va a quel paese,
vedi che non funziona,
vedi che non funziona, no, perché...
certo, ci sentiamo lunedì, Paolo, buon weekend, ciao, grazie.
24 mattino.
Tra un attimo torneremo a farlo col presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, torneremo a parlare della Golar Tundra, la nave rigassificatrice ancorata a Piombino che, parafrasando il celebre detto sulla Sora Camilla, nessuno la vuole e nessuno la piglia, nel senso che la Regione Liguria ha appena votato unanimemente per dire no all'ipotesi che venga spostata a Vado Ligure. Era circolata un'ipotesi di Gioia Tauro, rapidamente smentita, e quindi, dato che scade l'accordo con la Regione Toscana l'anno prossimo, non si sa dove questa nave rigassificatrice, della quale abbiamo particolare bisogno, possa andare. In una fase abbastanza delicata, mi pare di poter dire, sul fronte dei prezzi del gas e di quello che può succedere nei prossimi mesi. Siamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Ciao Sissi, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Simone.
Allora, abbiamo avuto un aumento del prezzo innescato, tra le altre cose, dalla decisione da parte dell'Ucraina di non rinnovare il contratto con Gazprom per il transito del gas verso l'Unione Europea. Era un fatto atteso, una parte di impatto sui prezzi l'ha avuto, e abbiamo una questione che riguarda le scorte. Ci aiuti innanzitutto a dare un quadro ai nostri ascoltatori?
Ma intanto vorrei dare un quadro relativamente rassicurante, nel senso che non si pensi che siamo rimasti senza gas o che il gas russo, a questo punto a cui siamo arrivati, fosse indispensabile per andare avanti. Sono state fatte degli sforzi e delle, con successo, enormi in Europa per sostituirlo, per farne a meno, e sono sforzi che in gran parte sono andati a buon fine, nel senso che nel momento in cui si è fermato il flusso del gas russo che arrivava anche in Italia, ed era quello che arrivava via Ucraina, ecco, noi a quel punto avevamo un 5% scarso di importazioni coperte in quel modo e per quella via. L'Italia peraltro è molto privilegiata rispetto ad altri paesi come posizione geografica e come infrastrutture, perché abbiamo molte rotte di approvvigionamento, abbiamo gas che ci arriva dal Nord Africa, gas che ci arriva con il famoso TAP dal Caspio, dall'Azerbaigian, gas che arriva anche con i rigassificatori, quelli che avevamo già, quelli di cui ci siamo dotati, compreso il rigassificatore Conteso, la Golartundra, e un'altra nave rigassificatore che entrerà in funzione ad aprile. Quindi questo non ci ha precluso le possibilità di rifornirci in modo alternativo. Però quando parliamo di rifornimenti di gas e di qualsiasi altra cosa, dobbiamo ragionare a livello di continente, a livello di Unione Europea, e è giusto e buono che sia così. Ci sono interconnessioni, l'Italia stessa esporta anche gas quando c'è necessità. Abbiamo fatto i famosi lavori, Snam ha fatto i famosi lavori di reverse flow, di invertire anche il flusso, per cui noi possiamo anche esportare verso nord, verso l'Austria, e quindi bisogna sempre ragionare non tanto con un'ottica di paese, quanto con un'ottica di Unione Europea. E beh, a un certo punto, insomma, nel giro di pochi anni è venuta a mancare un'enorme fonte di approvvigionamento, e questo provoca tensioni sui prezzi, è chiaro.
Allora, leggevo dal pezzo che hai scritto l'altro giorno su questi temi che un fronte di preoccupazione in ore nelle quali le scorte europee sono scese sotto il 70% non sono tanto sull'oggi quanto sul momento nel quale dovremo riempire di nuovo queste scorte di gas, riempire nuovamente i depositi, no?
Assolutamente, è proprio questo il tema. Noi vediamo che il gas comunque si sta mantenendo intorno a 50 euro per megawattora sui mercati all'ingrosso. Non c'è stata un'impennata enorme in questi giorni, ma perché c'era già stata, ci sono già state tensioni, e ci sono tensioni anche sui prezzi per il gas in consegna da primavera, estate, nei mesi in cui dovremo riempirle di nuovo. Beh, cosa succede? No, che il sistema, il mercato non si è ancora riequilibrato del tutto. Noi fino alla stagione scorsa abbiamo riempito i depositi di gas, le famose scorte che ci hanno mantenuto effettivamente molto tranquilli per un bel po' e tuttora ci mantengono, le abbiamo in gran parte riempite con gas russo a prezzi relativamente convenienti sicuramente rispetto ad altre fonti di approvvigionamento. Quando sarà ora di riempirle di nuovo, ed è una cosa indispensabile perché è normale che si faccia provvista quando la stagione è buona, ed inverno quando poi si accende il riscaldamento, quando i consumi di gas aumentano e che poi si attinga da queste scorte. È un ciclo normale, è sempre stato così, a prescindere da quello che possa essere successo nelle nostre relazioni con la Russia. Ecco, la prossima stagione, primavera-estate, sarà la prima in cui non avremo questo gas a basso prezzo disponibile, e disponibile con certezza, perché veniva in virtù di contratti pluriennali, e quindi dovremo procurarcelo in altro modo. In altro modo come? Sì, è vero, abbiamo tanti gasdotti che ci connettono anche ad altri fornitori, però c'è poco margine per darci più di quanto non ci stiano dando adesso, e quindi
ci vuole il gas liquefatto, sostanzialmente gas liquefatto. Esatto. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se avete anche ovviamente domande e dubbi su tutto questo. Allora sì, gas liquefatto è un tema, abbiamo letto molto nei giorni scorsi di quanto costi e quanto costa di più effettivamente il gas liquefatto.
Sì, è un prezzo che si moltiplica necessariamente, indispensabilmente. È vero che, come ormai sa più o meno chiunque, negli Stati Uniti il gas costa molto poco. Gli Stati Uniti, perché parlo degli Stati Uniti perché sono il nostro principale fornitore di gas liquefatto, per metà circa degli approvvigionamenti europei. Però poi questo gas deve essere per l'appunto liquefatto, deve essere caricato su navi, deve arrivare fino da noi, poi deve essere rigassificato, e in mezzo c'è il fatto che ce lo dobbiamo procurare. In alcuni casi ci sono dei contratti anche qui, una sorta, io spiego sempre come una sorta di abbonamento al giornale. Un conto è se sono abbonata al giornale, mi arriva sicuramente a casa, insomma, salvo disguidi. Un conto è se devo comprarlo in edicola, poi magari la trovo chiusa o arrivo, signora, troppo tardi, le abbiamo vendute tutte. Sì. Parlo un po' da boomer, forse, perché i giornali le dicono, non li piglia più nessuno.
Però è così, in sostanza. Certo.
Quindi comprarsi delle forniture supplementari, dei carichi supplementari di gas, se non abbiamo questo abbonamento, tra virgolette, ci mette in competizione con gli altri. Magari mi devo svegliare prima al mattino perché non mi finisca le copie il vicino di casa, magari devo offrire di più. E qui arriviamo al punto. In un momento in cui c'è bisogno di gas e magari non ce n'è abbastanza in giro, per garantire che venga in Europa anziché andarsene in Asia, va dove viene pagato meglio. Questo è un fattore sicuramente fondamentale, strutturale di tensione sui prezzi del gas, che c'era meno, perché prima a fare il cosiddetto baseload, a fare la base, il grosso degli approvvigionamenti, con una dipendenza addirittura che era arrivata intorno al 40%, era la Russia con contratti pluriennali. Certo. Adesso è tutto un po' cambiato, si stanno riequilibrando proprio i flussi in tutto il mondo, e bisogna imparare a convivere con una realtà diversa che può significare prezzi alti, più alti che un tempo, a lungo. Noi certamente non vediamo più quei prezzi sui mercati all'ingrosso, per fortuna, che avevamo visto nel 2022 all'apice della crisi energetica, però tuttora abbiamo dei prezzi che sono più del doppio di quelli che erano prima della guerra in Ucraina. Certo. Non è un fattore indifferente, non è un fattore indifferente di competitività per le nostre imprese, non è un fattore indifferente per le nostre economie, anche se poi bisogna anche questo ricordarlo sempre, la materia prima fa comunque solo una piccola parte del prezzo di bollette. Vabbè, certo. Che sono in realtà carichi di tasse.
Ma molti ascoltatori ce lo stanno, esatto, molti ascoltatori ce lo stanno scrivendo questa, sì, guardate che c'è un carico di tasse, oneri accessori, che enorme, lo sappiamo perfettamente.
No, ma questo bisogna ricordarlo continuamente, sì. Perché noi lo diamo magari per scontato, noi che ci occupiamo tutti, sì, i giorni di materie prime e cose, ma la materia prima è una parte.
Certo. Allora resta con noi una brevissima parte. Pausa.
24 mattino.
Naturalmente, però, sì, l'impatto che hanno questi prezzi del gas sul sistema, mi viene da dire, a prescindere dall'andare a guardare la nostra singola bolletta, sono più ampi. Penso solamente alla quantità di elettricità che produciamo noi con il gas, ovviamente.
Sì, ma non è solo un tema di elettricità, in realtà il gas serve in moltissimi processi industriali. Uno degli aspetti più inquietanti forse dei tanti che erano contenuti in quella analisi lucidissima, spietata mi viene da dire, del rapporto Draghi sulla competitività europea era proprio mettere l'accento sul fatto che il divario tra i prezzi che paghiamo per l'energia in generale, non solo per l'elettricità, in Europa è aumentato nel giro di pochi anni, è aumentato negli ultimi 3-4 anni. Noi paghiamo 3-4-5 volte quello che pagano l'energia i nostri competitor, gli Stati Uniti, ma la Cina stessa. È una situazione che è uno dei nodi fondamentali che ostacolano la competitività europea insieme ad altri, penso ai fronti dell'innovazione, della ricerca, per cui l'Unione Europea ha delle risorse immense in termini di capacità, di intelligenza, di esperienza industriale, di innovazione, di mille cose. Poi scontiamo però degli svantaggi che sono molto difficilmente superabili se non riusciamo quantomeno a chi produce, ma anche alle famiglie, perché poi le famiglie sono l'ossatura del nostro paese, condizioni un po' più agevoli. Certo. Io so che immagino che ti staranno scrivendo tutti, ma quando ci saranno più rinnovabili sarà anche finito il problema.
Sì, anche quello, guarda, devo dire qua un po' più su quando trivelliamo noi, cioè quando andiamo a cercare, quando andiamo a lavorare sui nostri giacimenti. È un po' più quello e un po' più sul nucleare.
È un po' più sfumato.
un po' più diversificata sul nucleare. Allora chiede Cico, per esempio, se la guerra finisce cosa succede a gas russo? Lo commentavamo l'altro giorno, caro Cico. Il ragionamento è questo, è che è un po' difficile pensare che si normalizzino i rapporti con la Russia nell'immediatezza, cioè finisce la guerra in Ucraina, non è che il giorno dopo no, si ricomincia, e quindi bisogna mantenere la riflessione aperta. E si ricordi sempre che noi siamo partiti da qua, da tutta questa vicenda, dalla guerra in Ucraina, anche dicendoci, signori miei, l'errore qua è stato dipendere da un solo fornitore, perché se ti stacca la corrente, per così dire, il flusso del gas, quel solo fornitore o quel fornitore prevalente, il problema te lo crea. Vorrei sentire due voci di ascoltatori, via.
Quindi noi abbiamo rinunciato al gas russo, sicuro e a un prezzo conveniente, per approvvigionarci di gas liquido dagli Stati Uniti d'America ad un prezzo molto più alto. È un caso questo o non è l'ennesima dimostrazione che l'Europa non fa altro che obbedire agli ordini degli USA e fare i loro interessi anziché i nostri di interessi?
E questa è la versione un po' complottista dell'ascoltatrice, via!
Ma allora la mia domanda è, gli aumenti che ci sono stati in questi anni, dopo la pandemia del gas, sul gas, e da dove derivano se abbiamo sempre acquistato fino a questo momento il gas a prezzi ragionevoli?
E adesso due considerazioni velocissime sul gas. È assurdo che ci siano le regioni che stabiliscano meno le politiche energetiche nazionali, se mettere la nave qui, se non mettere, la cosa folle, dovrebbe essere lo Stato, il governo, punto e basta. E la seconda cosa è che noi ci avremo da sfruttare il gas in Adriatico e non lo sfruttiamo, questa è una cosa ancora più folle.
Oh, così dunque io ti porterei soprattutto sugli ultimi due di messaggi degli ascoltatori, perché io questa versione diciamo complottista tendo a vederla molto poco. Soprattutto allora, partirei dal primo dell'ascoltatrice, no? Che diceva, guarda, allora visto che finora ne abbiamo usufruito di questo gas russo, come mai sono cresciuti comunque i prezzi del gas negli ultimi mesi?
Ma allora io vorrei mettere un paio di punti, sono questioni complesse e mi accontenterò di mettere un paio di punti fermi. A me ha colpito in realtà la prima ascoltatrice, al di là delle teorie complottiste. Chiariamo che non siamo noi che abbiamo detto no al gas russo per consegnarci nelle braccia di altri fornitori. Allora, il gas russo ha incominciato a mancare rispetto al passato già nel 2021, prima della guerra dell'invasione dell'Ucraina, ed è venuto a mancare perché prima Gazprom aveva cominciato a smettere di offrire quantità di gas extra, poi sono cominciati difficoltà a esportarlo, non sempre necessariamente i tagli al gas della Russia, ma per esempio il fatto che non potesse più passare dalla Polonia, perché lì ben prima che l'Ucraina non era stato rinnovato il contratto di transito, perché ci sono stati attentati che hanno messo fuori uso il famoso Nord Stream, eccetera eccetera. Quindi non mi dilungo su come siamo arrivati a questo punto, però non è che noi abbiamo detto no per consegnarci a qualcun altro, è stata una necessità noi da parte nostra e da parte degli europei, lasciando da parte l'ovvia considerazione che un paese che da anni ha invaso e bombarda un altro paese comunque non merita di avere la stessa fiducia di un tempo. Finirà la guerra, speriamo tutti, potremo tornare ad approvvigionarci da Mosca, ma una volta che il sistema si riequilibra in un altro modo, poi si torna indietro difficilmente. Voglio chiarire anche che comunque noi dalla Russia, noi europei, compriamo ancora un sacco di gas sotto forma appunto di gas liquefatto, e questo è abbastanza ipocrita, se mi permettete. Altra considerazione, gli Stati Uniti sono infastidita anch'io dalla prepotenza con cui soprattutto ultimamente la nuova amministrazione Trump arriva a minacciare affinché compriamo ancora, io aggiungo ancora, più petrolio e più gas dagli Stati Uniti. È inquietante, come tante altre affermazioni del presidente eletto Trump, che è arrivato a non escludere l'uso della forza per prendersi la Groenlandia, il canale di Panama e magari pure il Canada. Ecco, tutte queste sono situazioni molto inquietanti, molto irritanti. Cadere da una dipendenza eccessiva verso un fornitore in una dipendenza eccessiva verso altri fornitori è altrettanto pericoloso, non importa quanto sia democratico o amichevole l'interlocutore.
Scusami, sì, però ma quanto è diversificato al momento il nostro sistema?
Il nostro sistema è molto diversificato, il problema è che non ci sono grandi, il nostro sistema italiano, ma anche il nostro sistema europeo, il problema è che non ci sono grandi margini per prendere ancora di più dagli altri. Se da una rosa di fornitori tu ne elimini una, elimini la fonte Russia, che poi guarda caso era effettivamente anche quella di solito più conveniente, sì, devi colmare il buco con qualcos'altro. Il gas liquefatto al momento è l'unica forma, l'unica fonte di gas di cui sta aumentando la fornitura. Noi abbiamo aumentato le importazioni dall'Algeria, per esempio, e dall'Algeria abbiamo una dipendenza vicina ai numeri che avevamo dalla Russia. Algeria che speriamo, ecco, che si riveli più, sì, più affidabile, certo, ma che insomma è comunque, certo, un paese nordafricano, un paese con consumi in forte crescita. Dalla Libia in realtà non riusciamo a prendere molto di più, ma tutti sappiamo qual è la situazione in Libia. La Libia una volta era un grande fornitore di gas dell'Italia, ma ci sono delle difficoltà sia tecniche sia legate allo stato in cui è finita, certo, dopo più di 10 anni di guerra civile, di disordini, l'industria dell'oil and gas in Libia. L'Azerbaigian con cui tante scene abbiamo fatto, tante promesse abbiamo fatto, in realtà non ha più gas di quello che già non ci stia mandando. La Norvegia, sì, sono usciti ieri i dati, è diventata il fornitore numero uno di gran lunga dell'Europa, e sono usciti i dati ieri, dicevo, e la sua produzione è stata da record storico l'anno scorso, e anche le sue forniture. Però più di così qualcosina potrà arrivarci in più dal Nord Europa, sì, però non più di tanto. Per questo che dico, le fonti sono moltissime, l'Italia grazie al cielo è ben connessa, pensiamo invece ai paesi dell'Europa centrale dove non c'è il mare, non te lo puoi neanche mettere un rigassificatore, per cui devi far conto sui rigassificatori altrui, no? Sì, certo. Una situazione, quella dell'Italia, sicuramente migliore dal punto di vista degli approvvigionamenti. Noi adesso abbiamo veramente la possibilità di diventare quell'hub del gas che una volta riempiva di affermazioni i convegni e gli incontri politici. Adesso è un po' passato di moda, però effettivamente abbiamo ottime interconnessioni. Però l'unica fonte che cresce è il gas liquefatto, c'è poco da
fare. E quindi abbiamo bisogno di rigassificatori, abbiamo bisogno che questi rigassificatori restino, e poi però ci ritroviamo con appunto degli enti locali che questi rigassificatori non li vogliono. Va bene, vi avevo annunciato la presenza del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, per parlare esattamente di questo. Come avete sentito... C'è sparito, chissà che cosa è successo. Se qualcuno è vicino a lui, glielo dica che lo salutiamo con affetto. Vi faccio invece sentire quello che poi è stato confermato dal Consiglio regionale della Liguria, quello che già ci aveva detto il presidente della regione il giorno dopo che è stato eletto, Bucci, ai nostri microfoni, proprio sul rigassificatore. No, non ce l'ha. Lauricella, dove l'hai messo Bucci? Dove l'hai messo Bucci? Ce l'abbiamo? Che era ospite da noi? No. Vabbè, non lo troviamo. Ci aveva detto comunque che il rigassificatore non l'avrebbe voluto, perché il rigassificatore può restare a Piombino, facendo quello che aveva definito un discorso tecnico. Così è, e così è il paese. Con queste note chiudiamo. Grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per essere stata con noi. La trovate, diciamo, non dico tutti i giorni, ma quasi sulle pagine del giornale e sul sito, a raccontare esattamente di queste cose. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la redazione di 24 Mattino. Un buon fine settimana a tutti. Ci risentiamo lunedì alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.